Prière matinale pour ces soldats congolais de l'armée régulière. Dans son sermon du jour, l'aumônier tente de les sensibiliser sur leur mission.
Implication morale et spirituelle. Haïko armée à voler. Haïko armée à pratiquer ma violence sexuelle.
Tanto si è parlato degli stupri in Congo, delle 500.000 donne che sono state violentate in 15 anni di guerra, donne di tutte le età, ragazze, ma anche anziane e bambine. Responsabili tutti, i miliziani venuti da Ruanda, i miliziani congolesi, i soldati congolesi che avrebbero dovuto proteggerle e persino i caschi blu dell'ONU. Ora è uscito anche in italiano un libro che racconta questi crimini attraverso gli occhi del dottor Mukwege, un ginecologo congolese che ha dedicato la sua vita a curare le vittime di stupro. Nella versione francese il libro si chiama L'homme qui répare les femmes, l'uomo che ripara le donne. La versione italiana si intitola invece Muganga, ovvero dottore. L'autrice è la giornalista belga Colette Breckman. Così il dottor Mukwege ci racconta la sua storia.
J'avais décidé de devenir médecin, j'étais très jeune. À l'âge de 8 ans, je crois que ma décision était prise.
Ho deciso di diventare medico quando ero molto giovane. All'età di 8 anni la mia decisione era già presa. Mio padre era un pastore protestante, andava spesso a fare visite ai malati. Io lo accompagnavo. Una volta siamo andati a trovare un bambino che stava male e mio padre ha pregato per lui. Io sono rimasto sorpreso. Perché non gli dava anche delle medicine, come faceva con me quando ero malato? Non posso, non sono un medico, mi ha risposto. Così ho deciso che io sarei diventato medico. La mia decisione è partita dalla scoperta di quella sofferenza e dalla voglia di alleviarla.
Ma la decisione di diventare médecin è partita da questo constat di souffrance e questa envie di soulager la souffrance.
Mukwege nasce in un villaggio povero del Congo, terzo di 9 fratelli. Suo padre fa il possibile per farlo studiare. La svolta avviene quando il giovane medico vince una borsa di studio per specializzarsi in Francia. Trova un posto all'ospedale di Angers. Potrebbe costruirsi una vita confortevole in Francia con la moglie e i suoi 3 bambini, ma nel 1989 decide di tornare in Congo.
En effet, quand j'ai fait les études de médecine, je les ai fait pour un objectif.
In effetti, quando ho fatto gli studi di medicina, li ho fatti per un obiettivo, ovvero di alleviare la sofferenza che vedevo intorno a me. Ho cominciato con la pediatria, ma quando mi sono accorto della fatica delle donne nel donare la vita e di come loro stesse a volte perdessero la loro vita per donarla, è stato uno shock. Così ho scelto la specializzazione in ginecologia ed ostetricia. La decisione di tornare in Congo non è stata facile da prendere. Io ero sposato, ero padre di 3 bambini allora. Quindi era una decisione che dovevo prendere non solo per me, ma per tutta la famiglia. Quando ero in Francia avevo tutto quello che mi serviva, ma non era il mio posto. Il mio posto era dove le donne avevano più bisogno di me. Ci sono abbastanza ginecologi in Francia. Restare sarebbe stata un'ingiustizia verso tutte le donne che morivano in Congo senza assistenza.
Ne pouvait être che un'ingiustizia par rapport a tutte ces femmes qui mouraient dans ma région sans assistance.
Oh. L'est del Congo è ricchissimo di giacimenti di minerali, risorse che fanno gola a molti gruppi armati. Nel Kivu sono fuggiti i ruandesi responsabili del genocidio del 1994. Gli stessi che avevano stuprato e ucciso in Ruanda hanno potuto replicare i loro crimini in Congo.
C'est pas une tradition, puisque avant que la guerre commence, j'avais travaillé déjà comme gynécologue obstétricien. J'étais pratiquement le seul gynécologue.
Gli stupri di guerra non sono una tradizione in Congo. Prima che la guerra cominciasse, io ho lavorato a lungo come ginecologo nella regione. Per 15 anni sono stato l'unico ginecologo nel Kivu. Ebbene, in quegli anni non ho mai visto lesioni come quelle che curo oggi. Io ricevevo in cura non solo le donne dell'est del Congo, venivano anche dai paesi vicini. Nessuna donna è mai arrivata nelle condizioni che vedo ora.
Parce que, par exemple, instiller du plastique chaud dans l'appareil génital, dans le vagin de la femme, ça n'a rien de sexuel, c'est une torture.
Versare della plastica fusa nella vagina di una donna è un atto che non ha nulla di sessuale. È una tortura e basta. Introdurre in vagina pezzi di legno, soda caustica o sparare dentro la vagina di una donna non la uccide, ma le farà soffrire pene terribili. Quando si vedono cose così, io devo dire che non ce la facevo più a fare il mio lavoro di chirurgo. Non riuscivo a mantenere la calma necessaria per operare. Dopo che avevo sentito queste storie terribili, ho capito che bisognava trovare degli psicologi e degli assistenti sociali perché queste donne potessero confidarsi, mentre io mi sarei occupato solo dell'aspetto chirurgico. Malgrado questo, quando vedevo un certo tipo di lesioni, potevo immaginare quello che era successo alla vittima, il suo dramma. Ma non è la stessa cosa di quando la vittima vi racconta, piange, vi suscita emozioni molto forti e poco dopo ve la ritrovate sul tavolo operatorio. A quel punto volevo riuscire al 100%. Ho dovuto fare la scelta se continuare ad ascoltare o continuare ad operare.
Je crois qu'à un moment, je devrais faire le choix entre continuer à écouter e faire la chirurgie.
E nitaenda kule kushuhudia yenye niliona kwa macho yangu na yenye nilitendewa kwa tendo. Njo itanibeba kule nishuhudie kusudi nione kama haki yangu itanirudilia.
L'ospedale di Panzi, fondato dal dottor Mukwege nel 1996, ha circa 300 letti. Ha già soccorso e operato 40.000 donne, ma l'assistenza fornita non è solo di tipo chirurgico.
En fait, vous savez, ces viols comportent beaucoup de conséquences. La première conséquence est la conséquence physique.
Uno stupro comporta molte conseguenze. La prima è fisica. La donna che ha il suo apparato genitale distrutto, che ha il suo intestino danneggiato, che diventa incontinente, fa fatica a vivere in mezzo agli altri. Noi ci occupiamo di rimediare a questi inconvenienti di tipo fisico. Ma bisogna assolutamente sapere che una donna che viene stuprata davanti ai suoi figli o davanti ai suoi vicini perde la stima di sé. Dunque è importante sostenerla sul piano psicologico, perché spesso il marito l'allontana, la comunità la mette al bando. Il lavoro psicologico è quello più importante, perché se si curano solo i problemi fisici la donna non si riprende, rimane triste, chiusa in se stessa, a volte mette fine alla sua vita, si suicida. Alcune donne si danno fuoco e muoiono così nel loro isolamento, ma se le donne stuprate vengono aiutate psicologicamente riguadagnano fiducia in se stesse. Questa è la seconda fase. Le donne capiscono che ci sono persone attorno che le amano e le sostengono.
Ça les aide à comprendre qu'il y a quand même des gens autour qui les aiment et qui les soutient, et ça c'est la deuxième phase. Mais lorsque nous avons réussi psychologiquement à les remettre sur les rails, comme on dit, il faut absolument penser à la troisième phase, qui est la phase socio-économique.
Poi arriva la terza fase, che è l'aspetto socio-economico. Una donna, se non ha mezzi per sopravvivere, se non ha cibo per i suoi bambini, se non ha casa, se non ha lavoro, non ha niente, è esposta ad abusi e sfruttamenti di ogni genere. Dunque cerchiamo di aiutarla a costruirsi una nuova vita. Le più giovani le rimandiamo a scuola. A quelle più adulte insegniamo un mestiere o diamo loro un prestito per avviare una piccola attività. È la terza tappa della nostra presa in carico. Bisogna che le donne siano autonome economicamente per potersi reinserire nella società. Se le donne producono e il loro apporto è utile, allora è la comunità che le rivuole al suo interno. Abbiamo ad esempio il caso di alcune donne stuprate che avevano imparato a fare il sapone. Erano le sole a saperlo fare nella loro comunità. Hanno assunto un nuovo ruolo e un nuovo prestigio.
E le sole à savoir fabriquer le savon. Et donc, lorsqu'elle fabrique le savon, la communauté n'a pas de savon. Et toute la communauté vient chez elle, puisque c'est elle qui sait faire ça. Et en fait, le quatrième volet, c'est le volet légal.
La quarta tappa è quella legale. Una donna vittima di un crimine come lo stupro ha bisogno che sia fatta giustizia. Quando queste donne si sono riprese e hanno riguadagnato il loro posto nella società, di solito dicono: l'uomo che mi ha stuprato io lo conosco, voglio che sia fatta giustizia. Noi abbiamo degli avvocati che le aiutano a presentare denuncia e le accompagnano davanti al giudice. Noi insistiamo molto perché queste donne abbiano restituita la loro dignità. Se ottengono giustizia, le donne sentono che la comunità ha riconosciuto il torto che hanno subito e questo le aiuta a riprendersi. Vivranno non da vittime, ma da persone che sono sopravvissute a un dramma e ne sono uscite vittoriose.
Au lieu de vivre comme victime, elle vit vraiment comme quelqu'un qui a survécu un drame, mais qu'elle est victorieuse.
Eppure spesso ogni sforzo è vano, perché le donne che guariscono e tornano al loro villaggio a volte vengono stuprate una seconda volta e una terza volta.
Je crois qu'à partir du moment où elles ne sont pas protégées, à partir du moment où le conflit a duré maintenant plus de 18 ans à l'est du Congo.
Quando le donne non sono protette, quando c'è un conflitto che dura da più di 18 anni nell'est del Congo, ci sono per forza donne che vengono stuprate più di una volta. La cosa terribile è che ci capita di curare delle bambine nate in seguito a stupro che vengono a loro volta stuprate. Questa degli stupri ripetuti è una delle situazioni più difficili che ci capita di affrontare nel nostro ospedale. Sì, perché ogni volta che una donna guarisce è una gioia per tutti. Ma quando la vediamo ritornare con lesioni ancora più gravi, è un dolore, una delusione. Allora capiamo che siamo in grado di curare le conseguenze degli stupri, ma non di sradicarne le cause. Bisogna lottare contro l'impunità. Cerchiamo di fare pressioni a livello nazionale e internazionale perché gli stupri cessino nei conflitti.
De faire un plaidoyer au niveau national et international pour que en fait ces pratiques cessent dans les conflits.
Così la giornalista belga Colette Breckman, grande conoscitrice del Congo, ci spiega il perché di questi stupri.
Je pense que l'explication n'est pas seulement le plaisir sadique ou la cruauté, c'est aussi une volonté de contrôle de la population.
Penso che la spiegazione non sia solo il piacere sadico o la crudeltà, c'è la volontà di controllare una popolazione. Perché se si distrugge la donna in un villaggio congolese, si distrugge la famiglia, si distrugge l'economia della comunità. In Congo è la donna che lavora, è la donna che coltiva i campi, è la donna che sostiene la famiglia. Se la donna viene umiliata davanti al marito, ai familiari, davanti a tutto il villaggio, si distrugge anche la struttura morale del villaggio. C'è dietro un progetto di conquista. Questi gruppi armati vogliono conquistare i campi, prendere il controllo delle miniere. Ci sono molte miniere in Congo, di coltan, di cassiterite, di oro. Cacciando la gente dai villaggi, i gruppi armati hanno mano libera su queste ricchezze. E per ottenere che la gente lasci i propri villaggi, bisogna colpire le donne, perché le donne sono i pilastri della società.
Il faut toucher la femme, parce que la femme c'est le pilier de la société.
Jambo. Jambo.
Dunque, dietro i 500.000 stupri commessi in Congo c'è una precisa strategia. Ascoltiamo ancora il dottor Mukwege.
En fait, lorsqu'il y a une stratégie, donc il y a celui qui élabore la stratégie et il y a ceux qui mettent cette stratégie en marche, en route.
Quando c'è una strategia, c'è chi la elabora e chi la realizza. Ci sono studi in cui sono stati intervistati gli stupratori per capire come agivano. Ci sono le prove che ragazzini di 12, 13, 14 anni vengono presi dai signori della guerra, subiscono il lavaggio del cervello e poi vengono lasciati liberi come dei cani arrabbiati per devastare il corpo delle donne, davanti al marito, davanti ai loro bambini, davanti alla comunità. L'apparato genitale delle donne viene distrutto per fare paura, per terrorizzare. terrorizzare, per mostrare fino a che punto possono fare male. Secondo alcuni studi ci sono anche uomini che agiscono in modo isolato, ma molti ricevono l'ordine di stuprare per terrorizzare le popolazioni locali.
Beaucoup reçoivent l'ordre de procéder comme ça pour terroriser les populations locales.
J'ai essayé pourtant de dire, mais est-ce qu'il y a quelque part un cerveau malade, un fou, qui dit que c'est comme ça qu'il faut faire? Mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a des messages qui disent on doit terroriser.
Io ho cercato di capire se ci fosse da qualche parte un cervello malato o pazzo che dice è così che bisogna stuprare le donne, ma non credo. Io penso che il messaggio sia terrorizzate, fate fuggire la gente dai villaggi così possiamo prendere le terre e le miniere. Dunque, in mezzo a questo clima di terrore, gli stupratori improvvisano. Fra questi gruppi armati, molti sono venuti dal Ruanda e sono le stesse persone che hanno compiuto il genocidio del 1994. In Ruanda, nel 94, lo stupro è stato utilizzato come arma di guerra. I ruandesi sono poi andati in Congo a stuprare le donne congolesi. Infine, gli stupri di guerra sono diventati una epidemia in tutto il mondo, perché tutti constatavano che gli stupri in Congo avvenivano nell'impunità. La conclusione è stata, visto che loro stuprano, possiamo farlo anche noi, tanto non si viene puniti. L'impunità è stata un fattore aggravante di questa pratica.
E l'impunità ha été un factor aggravant de cette pratique. Elle a d'abord, pendant 15 ans, elle a fermé les yeux, on ne voulait pas savoir, le docteur parlait et tout le monde disait « Ah, c'est très bien que ce docteur est sympathique, mais... »
Per 15 anni la comunità internazionale ha chiuso gli occhi, non voleva sapere. Il dottor Mukwege denunciava e tutti dicevano «è bravo, è simpatico», ma nessuno prendeva decisioni concrete come rafforzare la missione ONU, far funzionare il sistema giudiziario in Congo, rinnovare l'esercito congolese. È solo da un anno che la missione MONUC è stata rafforzata. Persino oggi, mentre vi parlo, miliziani usciti dalla foresta che consegnano le armi vengono poi integrati nell'esercito congolese, nella vita civile, o vengono rispediti in Ruanda senza che gli venga chiesto conto di nulla. Ai ruandesi che tornano a casa non viene chiesto che cosa hanno fatto in Congo. Io ho incontrato di recente alcuni di questi ex miliziani, alcuni si preparavano ad essere interrogati sulle loro responsabilità nel genocidio del 94, ma a nessuno interessa sapere quello che hanno fatto in Congo, se hanno stuprato o torturato. Si volta pagina e tutto finisce nell'impunità. E finché c'è impunità, si rischia di ricominciare con gli stessi crimini.
C'est l'impunité. Et or tant qu'il y a l'impunité, ça risque de recommencer.
Il dottor Mukwege ha appena vinto il premio Sakharov del Parlamento europeo per il suo impegno in Congo. Per due volte è stato candidato al premio Nobel per la pace. Spesso viaggia all'estero per raccogliere fondi per il suo ospedale, ma quando è in Congo deve vivere sotto scorta. È quasi un recluso da quando uomini armati hanno fatto irruzione nella sua casa e hanno preso in ostaggio i suoi familiari. Volevano ucciderlo.
Le fait de dénoncer n'a pas plu beaucoup de gens. Et donc en 2012, alors que j'ai revenu.
Purtroppo le mie denunce non sono piaciute a molti. È successo nel 2012, quando ritornavo dall'Assemblea Generale dell'ONU. Ero intervenuto per denunciare il silenzio della comunità internazionale sulle sofferenze delle donne nelle aree di guerra e in particolare in Congo. Sono stato aggredito da uomini armati nella mia casa. Una delle mie guardie del corpo è stata uccisa e io mi sono salvato per miracolo. La mia vita è completamente cambiata da allora, perché da quel giorno io lavoro solo in ospedale e vivo in ospedale. Non esco più, se non ho la scorta che mi accompagna. Questo è un cambiamento pesante per me, perché avrei voluto avere più libertà di movimento.
Qui è negativo, puisque on aurait bien voulu avoir beaucoup plus de liberté de mouvement.
Il dottor Mukwege non è stato capace di restare lontano dal Congo. Nonostante il pericolo, dopo un anno di permanenza all'estero, ha deciso di tornare.
J'avais quitté le Congo e quand j'avais quitté, effectivement, vous savez, quand vous voyez quelqu'un tué en face de vous, chez vous, à la maison.
Io avevo lasciato il Congo. Quando vedete qualcuno ucciso davanti a voi, a casa vostra, il primo istinto è davvero quello di lasciare il paese. Ma quando sono arrivato in Europa e poi negli Stati Uniti, le donne a Bukavu hanno cominciato a scrivere appelli ai politici congolesi perché mi facessero tornare in condizioni di sicurezza. Hanno scritto all'ONU e hanno scritto anche a me. Hanno cominciato a raccogliere soldi per comprarmi un biglietto aereo, per tornare in Congo. Vendevano pomodori, vendevano verdure, avevano dato il via a una colletta. Allora ho pensato che erano donne molto coraggiose e la mia risposta è stata presente, sono pronto a tornare. Mi hanno accolto in maniera straordinaria. Il giorno del mio arrivo mi hanno detto che volevano costituire dei gruppi che avrebbero stazionato davanti a casa mia per proteggermi giorno e notte. La forza di queste donne mi ha molto impressionato.
E il giorno même, c'était quand même une force qui m'a beaucoup impressionné.
In questo momento i riflettori sul dramma nell'est del Congo si sono spenti perché c'è una nuova emergenza in Africa, il virus Ebola. Colette Breckman.
Ma Ebola, per il momento, on a tout à fait raison de s'émouvoir, de se mobiliser, parce que le nombre de victimes double.
Per il momento ci sono tutte le ragioni di mobilitarsi, perché il numero di vittime di Ebola raddoppia ogni mese. Ma anche se raddoppia, siamo ancora ad alcune migliaia di morti. Invece, nella regione dei Grandi Laghi, in 15 anni, i morti si contano a milioni. In Ruanda, durante il genocidio del 1994, in tre mesi è stato ucciso 1 milione di persone. In Congo, in 15 anni, ci sono stati 3-4 milioni di morti, a seconda delle stime. Detto questo, bisogna mobilitarsi contro Ebola, perché è un virus in grado di mettere in ginocchio degli interi paesi, come sta avvenendo in Liberia o in Sierra Leone. Però vorrei farvi notare che Ebola si sta diffondendo soprattutto in paesi che sono usciti dalla guerra. Dopo un conflitto, in genere, la rete degli ospedali è distrutta, le precauzioni igieniche sono al minimo. Per esempio, oggi a Bukavu, la gente beve l'acqua del lago, che è inquinata, la raccolgono con dei bidoni e la bevono. Dunque, se domani un solo caso di Ebola arriva a Bukavu, si rischiano migliaia di morti. Se Ebola dovesse espandersi nell'est del Congo, intervenire sarebbe molto difficile. I medici non possono lavorare in sicurezza, dove comandano le bande armate. In Congo si sta cercando ora di ricostruire il sistema sanitario, di creare degli ambulatori e degli ospedali, ma il cammino è ancora lungo. Dunque Ebola rappresenta una grossa minaccia per tutta l'Africa a causa delle guerre e del sottosviluppo.
A causa delle guerre, a causa del sottosviluppo. Malgré tout, la joie de vivre des gens. Vous avez des situations incroyables.
Malgrado tutto, in Congo mi affascina la gioia di vivere delle persone. Ci sono delle situazioni incredibili di povertà, di ingiustizia, di violenza. E poi improvvisamente, come dei fiori che sbocciano, vedi questi sorrisi meravigliosi. Adoro il modo di salutarsi delle persone. Quando chiedi come va, vi rispondono siamo qui. Cosa vuol dire? Vuol dire ci siamo vivi, siamo in piedi, resistiamo, speriamo che ci aiuterete. Ma in ogni caso siamo qui. Il Congo è così, tutto può succedere, ma siamo qui, abbiamo resistito. È questo che amo del Congo.
Ma quand même, on est là. C'est ça le Congo. Tout peut arriver, mais on est là, on a résisté. Et c'est ça que j'aime au Congo.
You have to remain strong.
Muendelee kuwa na nguvu.
Because tomorrow.
Kwani kesho.
When the history of Congo is being written.
Wakati historia ya Congo itakuwa imeandikiwa.
They will not write about those men.
Dovete restare forti, perché domani, quando la storia del Congo verrà scritta, non si scriverà di questi uomini. Quando si parlerà di loro, li si chiamerà mostri, assassini, stupratori, tutte parole negative che la gente non vorrà neppure leggere. Quando invece si scriverà di voi, vi si chiamerà donne forti, coraggiose, che resistono, che reagiscono. Questa sarà la storia delle donne congolesi.
Wakati watandika kwa ajili yenu,
great,
wenye ushujaa,
strong,
wenye nguvu,
resilient,
wenye wanaweza kutumika na kutumikia wengine,
powerful,
wenye kuwa na nguvu,
that will be the story of the Congolese women.